Ciao, sono Simone.
E io sono Giulia.
Benvenuti a UN Generation, il podcast di EMSOI Unia Italy.
L'inquinamento e lo sfruttamento eccessivo di oceani e corsi d'acqua sono la causa dietro il progressivo deterioramento degli ecosistemi e della biodiversità, dell'acidificazione dei mari e dell'aumento dei rifiuti di plastica e microplastica. Non solo la pesca e lo sfruttamento industriale delle risorse marine, anche i mutamenti climatici causano una pressione sempre maggiore sugli ecosistemi. Con una popolazione mondiale in continuo aumento, si è di recente raggiunta la soglia di 8 miliardi, in futuro la dipendenza dalle risorse marine sarà sempre più accentuata.
A tal proposito, l'obiettivo 14 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite si concentra sulla conservazione e sull'utilizzo sostenibile di oceani, mari e risorse marine, mirando alla significativa riduzione di ogni forma di inquinamento marittimo entro il 2025 e a portare ai minimi livelli l'acidificazione degli oceani. Per raggiungere questo scopo, gli ecosistemi marini e costieri dovranno essere gestiti e protetti in modo sostenibile. La pesca dovrà essere disciplinata in modo efficace e le pratiche non sostenibili e non regolamentate dovranno essere man mano sradicate.
Ed è per questo che siamo felici di avere con noi Marco Spinelli, fotografo e documentarista, il cui lavoro si concentra sulla divulgazione e la diffusione di consapevolezza nell'ambito della conservazione marina.
Ciao Marco, benvenuto, grazie per essere qui con noi.
Ciao ragazzi, ciao Simo, ciao Giulia,
ciao
come
Marco.
State?
Tutto bene, tu?
Bene, 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 dai. Un po' stanco, una settimana in giro e adesso sono rientrato a Milano.
Siamo felici di averti come ospite perché il lavoro che fai secondo noi è fondamentale e è giusto che venga divulgato il più possibile. E quindi andiamo subito insomma a affrontare questi temi che sono importanti. Allora, lo scorso luglio la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, tenutasi in Portogallo, ha adottato la risoluzione 230-2022, Our Ocean, Our Future, Call for Action, con lo scopo di supportare l'implementazione dello sviluppo sostenibile numero 14 dell'Agenda 2030. La risoluzione riconosce che l'oceano è fondamentale per la vita sul nostro pianeta, in quanto importante fonte di biodiversità, che svolge un ruolo vitale nel sistema climatico e nel ciclo dell'acqua. Tuttavia, nell'ultimo periodo abbiamo assistito a momenti di grave crisi nei bacini d'acqua del nostro paese, così come quelli internazionali, portando a sperimentare i primi accenni di siccità nelle grandi città. Per questo ti chiediamo in quale stato versa realmente l'oceano e quali azioni ritieni stiano avendo possano avere un impatto positivo sulla tutela di questi ultimi.
Beh, la situazione del mare, degli oceani in tutto il mondo sicuramente non è positiva. Questo lo vediamo attraverso, dal mio punto di vista lo vedo attraverso i vari documentari. Essendo un documentarista cerco in un modo o nell'altro di scoprire, di informarmi su quello che accade lì fuori e comunque oggi si parla sempre di più di ambiente perché la situazione lì fuori appunto non è delle migliori e attraverso progetti di divulgazione ecco ti permette di capire effettivamente che cosa accade soprattutto sotto il livello del mare dove tutto sembra un po' nascosto ma in realtà dipendiamo estremamente dallo stato di salute dei nostri mari. Ecco, mi viene in mente il Mediterraneo, no? Perché spesso, sai, si parla della scomparsa della barriera corallina in Australia, parliamo sempre di cose che ci riguardano, ma a volte anche un po' lontane da noi. Però se pensiamo al Mar Mediterraneo, ci ritroviamo con il mare più sovrasfruttato al mondo. E in questi ultimi anni, informandomi e lavorando sempre di più su quello che è l'inquinamento causato per esempio dalla pesca intensiva, dalle attrezzature di pesca che vengono perse nei nostri mari, vi dico questo dato che mi ha colpito esageratamente che circa 640.000 tonnellate di reti fantasma vengono abbandonate nei mari di tutto il mondo ogni anno e 11.000 tonnellate di reti e attrezzature da pesca nel Mediterraneo ogni anno. Sono dei numeri pazzeschi che ti fanno capire comunque che insomma non è una delle situazioni migliori, ma appunto bisogna fare qualcosa. Una delle soluzioni ed è uno degli obiettivi ecco dei prossimi anni a livello mondiale è quello di creare più aree marine protette. Purtroppo nei nostri oceani sono veramente pochissime le aree marine protette in grado di tutelare spazi ed ecosistemi marini al 100% più o meno. Ecco, secondo me una delle soluzioni più importanti è che deve essere assolutamente fatta instaurare delle nuove aree marine protette. In Italia ne abbiamo già un po', però comunque poi nel momento in cui nasce un'area marina protetta, non è che dal giorno dopo è protetta, deve essere mantenuta, deve essere controllata, bisogna fare in modo che possa essere davvero definita e chiamata area marina protetta.
Grazie per insomma, questa risposta, Marco, che mi collega direttamente alla seconda, perché abbiamo parlato comunque sia della problematica delle reti fantasma nel Mediterraneo e abbiamo visto appunto come negli ultimi anni, oltre a un problema di pesca sostenibile che avevamo già prima, il susseguirsi di pandemie e conflitti hanno sicuramente dimostrato la fragilità delle catene di approvvigionamento di tutto il mondo, a cui appunto la logica non è esente il mercato ittico. E a questo proposito abbiamo visto come l'acqua può essere fonte di nuove forme di allevamento, abbiamo visto anche facendo riferimento alla tecnica agricola dell'acquaponica, e quindi può essere un vettore di risoluzione positiva delle cosiddette supply chains. E a questo proposito ti chiedo, una pesca più sostenibile è possibile? E in che modo? E soprattutto stiamo allevando le giuste specie rispetto alla biodiversità degli oceani? E nel caso, quali sarebbero le tecniche ittiche più sostenibili ed innovative da adottare?
Guarda, sicuramente è difficilissimo rispondere a questa domanda perché lo vivo sempre con, insomma, mio fratello che è biologo marino, e questa è una domanda che ci viene sempre fatta. E ti dico, non ti saprei rispondere davvero in modo corretto, se non attraverso quella che è la mia esperienza che sto vivendo in questi ultimi anni e che continuo a vedere. A percepire la mancanza di leggi e regolamentazioni reali, valide, che possano fare la differenza. Vi faccio l'esempio con quello che è il commercio della carne di squalo in Europa e nel mondo, che è una tematica praticamente a chiunque sconosciuta, ma che viviamo costantemente perché l'Italia si ritrova tra il 2009 e il 2019 ad essere una delle prime nazioni al mondo per importazione di carne di squalo, con la Spagna al primo posto al mondo per esportazioni di carne di squalo, quando in realtà lì fuori c'è una quantità infinita di squali in pericolo, vulnerabili, a rischio estinzione a livello globale, che continuano ad essere pescati. Perché? Perché non ci sono delle leggi reali in grado di tutelare quegli animali. Come per esempio adesso alla COP19 c'è stato tutto il discorso di introdurre nuove specie di squalo, che poi è passato questa proposta da parte di tutti i delegati delle nazioni che hanno votato a favore dell'inserimento nel CITES di nuove specie di squalo, però anche lì. Ok, non è sicuramente in parte una vittoria, ma poi deve essere rispettato, deve essere è un po' come le aree marine protette, no? Nel momento in cui si dice ok, c'è una nuova area marina protetta, però si deve fare in modo che poi venga veramente rispettata quell'area, si deve fare in modo che vengano effettuati i controlli sulle specie che vengono pescate, mentre in realtà, ecco, secondo me mancano leggi, poi. Sai, dal mio punto di vista, facendo divulgazione ambientale, sensibilizzando sui social, attraverso i documentari, ti trovi a parlare comunque con un pubblico molto, molto ampio, no? E quello che mi sento sempre dire è la frase banale del non bisogna mangiare pesce. Quando tu, per esempio, dici all'inizio dei tipi di pesca sostenibile, cavolo, secondo me si può fare, solo che ovviamente si spostano delle dinamiche economiche e politiche a livello mondiale veramente grandi, come quella che è la pesca intensiva, come se stessimo parlando comunque di allevamenti intensivi, sono dinamiche molto complicate, però secondo me pian piano con l'aumento di leggi reali in grado di tutelare gli animali, in grado di tutelare almeno tutte quelle che sono le specie in pericolo, a rischio estinzione, vulnerabili nel Mediterraneo, negli oceani di tutto il mondo, e cavolo, già lì si può fare la differenza, però devono aumentare i controlli, perché purtroppo, ecco, poi lo dico da siciliano, avendo vissuto tutta la mia vita in Sicilia, Cavolo, quando io andavo a girare nei mercati ittici per documentare, per fare i miei progetti, i controlli erano praticamente assenti, perché c'è una mancanza da quel punto di vista lì. Quindi, ed è un po', secondo me, il problema principale degli oceani, del mare, di tutto quello che è la pesca. Se non ci sono delle leggi reali in grado davvero di proteggere il nostro mare, gli animali, non si va da nessuna parte.
Sì, tra l'altro, come sappiamo, c'è un'iniziativa dei cittadini europei per bannare, insomma, bandire, scusate, il commercio di pinne di squalo, perché 100 milioni di squali, una stima, vengono uccisi soprattutto per le loro pinne. E tornando al fatto che appunto tu sei un documentarista, sappiamo che è uscito un documentario, Missione Euridice, in cui appunto racconti il lavoro che fai con tuo fratello. Se vuoi insomma raccontarci di cosa si tratta senza che sveli nulla io.
Sì, è uscito qualche mese fa questo documentario che si intitola Missione Euridice ed è in poche parole una missione che abbiamo messo su io e mio fratello circa un anno e mezzo fa, quando abbiamo trovato in Sicilia, a Cefalù, nel Golfo di Cefalù, una secca a 30 metri di profondità completamente ricoperta da reti fantasma, come dicevo prima. E da lì è nata l'idea appunto di rimuovere quelle reti, lanciare una raccolta fondi per investire il ricavato appunto per la rimozione delle reti, lo studio scientifico per capire l'impatto ambientale che aveva recato all'ecosistema e realizzare il documentario. E ricordiamo che il problema delle reti fantasma qual è? Che le reti fantasma sono reti a pesca che vengono abbandonate o perse accidentalmente in mare. E una volta che finiscono sul fondo non fanno altro che continuare a pescare 24 ore su 24, uccidendo tutto ciò che trovano, ma soprattutto soffocano interi ecosistemi. E non è il semplice danno di pescare, ma soffocare l'ecosistema e tutto ciò che si trova sotto la rete. E allora abbiamo lavorato la scorsa estate appunto su questo progetto, questa missione, che è stato un po' il progetto finora più grande, più bello che abbiamo portato avanti. E abbiamo rimosso una tonnellata di reti fantasma. È stata una missione pazzesca. Abbiamo lavorato in tantissimi e grazie a più di 700 donazioni è stato possibile portare avanti questa missione che io dico sempre è la cosa più bella perché comunque, ecco, non eravamo in 10, ma eravamo più di 700 persone. Senza le donazioni non sarebbe stato possibile effettuare una missione del genere. Ma soprattutto poi l'obiettivo era appunto, come dicevo prima, realizzare un documentario. E il documentario ti dà davvero la possibilità di sensibilizzare, di informare le persone su queste tematiche praticamente sconosciute.
E inoltre, di recente sei stato in giro per il Lazio, l'Umbria, insomma, hai fatto un tour nelle scuole per, insomma, divulgare e creare consapevolezza in mezzo, insomma, ai più giovani e alle più giovani. Vuoi raccontarci di questa esperienza?
Sì, ho appena fatto questo tour in giro nelle scuole tra Roma, Rieti, Terni, Perugia, insomma, tante città, in compagnia di Robby D'Amico, che è uno dei surfisti più forti, io dico più forti al mondo perché è stato 10 volte campione italiano ed è un fuori di testa, una super persona, ma soprattutto si impegna tantissimo sull'ambiente, fa tantissimi clean up. Vivendo il mare, comunque una persona che vive il mare, ecco, a modo suo, chi lo vive surfando, chi lo vive facendo immersioni. E insieme abbiamo fatto un progetto in questi mesi, a settembre, sul fiume Tevere, per raccontare il fiume dalla sorgente alla foce, questi 405 chilometri di fiume, appunto con l'obiettivo di mostrare alle persone le bellezze e i lati nascosti del fiume, quindi che cosa cambia lungo questi 400 chilometri che, come potete immaginare, pian piano diventano sempre più inquinati. E abbiamo fatto questo tour nelle scuole con delle conferenze con i ragazzi di quarto e quinto anno nelle scuole superiori per fare delle lezioni di pura educazione ambientale, che è stato pazzesco, ragazzi. È stata veramente una figata perché comunque hai a che fare con ragazzi che sono praticamente spugne, cioè assorbono tutto quello che gli dici, ma la figata è comunque vedere il loro coinvolgimento, nel senso che i professori dopo 2 ore di conferenze ci dicevano: ma come avete fatto a tenerli lì interessati, incollati? E questo ti fa capire tante cose, perché comunque quando un ragazzo, ecco, va lì davanti a dei ragazzini di 17-18 anni che non hanno mai sentito parlare di inquinamento del fiume, di tutte quelle problematiche lì, cavolo, coinvolgerli non è facile, però comunque se lo fai con l'obiettivo di farli divertire, farli incuriosire mostrando le clip, ecco, è un po' la chiave dal mio punto di vista per coinvolgere le persone. Poi ho fatto tantissime domande a cui non sapevo rispondere. Ho fatto la domanda di che cosa sono le reti fantasma. In tutte le scuole nessuno mai alzava la mano, e questa è la dimostrazione della disinformazione che c'è. E quindi il messaggio finale era sempre quello di lanciare un messaggio, cercare di svegliare qualcosa in loro, farli incuriosire, perché ecco, chiudevo dicendo sempre questa frase: avere più consapevolezza, che non significa da domani tutti andiamo a pulire, andiamo a fare i clean up o diventiamo i paladini della giustizia, però avere più consapevolezza, perché se non sai quanto è bello è in quel caso, no? Parlando del fiume, dicevo, se non sai le bellezze che possediamo, il valore che possono avere queste, la natura e tutto ciò che ci circonda, che spesso dimentichiamo, cavolo, se non lo sai, se non sei consapevole, non lo potrai mai valorizzare e proteggere. Quindi è questo il messaggio. Comunque, un'esperienza molto stimolante.
Sicuramente, noi abbiamo insomma, il nostro ascolto dei ragazzi che sono un po' meno spugne perché come noi sono un po' più avanti con l'età, ma sicuramente sono super interessati alle tematiche di cui insomma, ci hai raccontato Marco e sicuramente è un bel messaggio anche per loro quello di avere più consapevolezza dell'ambiente che è intorno a noi, soprattutto dell'acqua che è intorno a noi e dell'oceano che ci circonda, per fare più attenzione anche a tematiche di cui sappiamo poco, come ad esempio quella delle reti fantasma, di cui anche io, se fossi stato nelle scuole elementari, con te non avrei saputo alzare la mano, quindi insomma, grazie.
Purtroppo, quello che dicevo sempre, che ho ripetuto per una settimana, è il concetto del sentirsi connessi con la natura. Cioè, quando parliamo del fiume, quando parliamo degli oceani, parliamo di elementi che in un modo o nell'altro magari percepiamo lontani. E quello che appunto cercavo di trasmettere ai ragazzi è la connessione che c'è tra uomo e natura. Cioè, l'uomo non è un ospite. Io odio questa roba che quando si parla senti dire sempre l'uomo è ospite, l'uomo è ospite. Non è un ospite. E noi, ecco, abbiamo cominciato a definire l'uomo ospite nella natura perché trattiamo male la natura. Ma in realtà è sbagliato. Cioè, la natura, il pianeta, siamo noi. Tu non dirai mai di un animale è un ospite perché lo consideri parte della natura. Noi non ci consideriamo più parte della natura, quando in realtà lo siamo, e se facciamo qualcosa di male alla natura, la facciamo a noi stessi. Quindi questo è il concetto che cerco di spiegare ai ragazzi. Cioè, se tu fai qualcosa al fiume, se tu fai qualcosa all'oceano, al mare, a tutto quello che è definito natura, in un modo o nell'altro ti ricade addosso, no? E lo stiamo vedendo in questi ultimi anni. Tutto quello che facciamo al pianeta poi ti torna indietro, come la bottiglietta d'acqua in mare, torna indietro.
Forse, scusami, stavi finendo.
No, questo Giulia, assolutamente. Questo è
Perché
il messaggio.
siamo come ospiti, forse ci estraniamo anche di più appunto da questa cosa che stavi dicendo, cioè della cura dell'ambiente, non lo vediamo in maniera olistica come invece dovrebbe essere. E quindi se vuoi chiudere con un consiglio per chi ci ascolta, per chi ci ascolterà in questo ambito, insomma.
Ah, guarda, mi chiedono sempre di cosa si può fare, cosa potresti fare. Sai quando ti chiedono banalmente il consiglio banale del quando lavi i denti, chiudi il rubinetto dell'acqua? Io non dico mai queste cose, ma l'unica cosa che dico sempre a chiunque è il consiglio dell'informarsi. Il consiglio dell'essere curioso, curiosi di scoprire cosa sta accadendo lì fuori, perché comunque se guardiamo il futuro in un modo o nell'altro è nero, nel senso che non voglio fare il pessimista, però purtroppo è così. E stiamo vivendo oggi le conseguenze di quello che è stato fatto negli ultimi 50 anni e continueremo a viverlo nei prossimi anni. E proprio per questo motivo non mi riesco a spiegare come si possa stare con gli occhi chiusi, no? Quindi, come dicevo prima, non significa che domani ognuno di noi, ecco, diventi un paladino, un rivoluzionario, però avere più consapevolezza, essere più curiosi, cercare di informarsi, perché e soprattutto, ecco, partire anche dai più giovani, dai ragazzini, dai bambini, perché quello che manca anche, secondo me, a noi ragazzi e alla nostra età è anche un'educazione ambientale, una cultura che non abbiamo avuto nel passato, perché in questi ultimi anni si sta cominciando veramente a parlare tanto, perché c'è stata tanta disinformazione in passato, non se ne parlava, se ne parlava, ma non se ne parlava tanto quanto adesso, anche se adesso è comunque poco. Quindi ecco, parlarne di più, informarsi di più e cercare in un modo o nell'altro, ognuno di noi, di andare verso una direzione migliore.
Noi siamo contenti di averti avuto qui per poter, nel nostro piccolo, portare avanti questo discorso. Sicuramente aggiunge un tassello importante nell'educazione che piano piano ci stiamo costruendo noi, nuova generazione, un po' di millennial, un po' di Gen Z, in tematiche come l'ambiente, ma anche in altre che sono di fondamentale importanza a cui i nostri genitori non sono stati educati e a cui noi dobbiamo educarci noi stessi. Quindi, Marco, ti ringrazio proprio per essere stato qui con noi oggi per aver preso parte al nostro podcast e insomma ci rivediamo presto per parlare ancora di oceani.
Grazie a voi ragazzi, grazie a voi, è
Grazie
stato
Marco.
un super piacere, grazie di cuore.
Grazie.
Avete ascoltato UN Generation, il podcast di Ensoio in Italy. Vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social di Instagram, Facebook e Twitter per rimanere aggiornati sulle nostre attività.